Bene, buonasera a tutti, grazie, chiedo al consiglio di prendere posto. Diamo avvio alla seduta del 29 settembre 2025. Abbiamo trattato e concluso poc'anzi la preseduta con le 7 interrogazioni che erano in ordine del giorno, quindi adesso apriamo la seduta ordinaria e per iniziare sulla validità della seduta la parola al segretario, vice segretario, dottoressa Galletti. Buonasera dottoressa, per l'appello.
Buonasera a voi, buonasera a tutti, iniziamo con l'appello. Zuffi Francesco.
Presente.
Morini.
Presente.
Biondi.
Presente.
Melli.
Presente.
Cappelli. Rosi.
Presente.
Mereu.
Presente.
Romagnoli.
Presente.
Venturelli. Zanoli.
Presente.
Boni. Non si sente. Non si sente. Piccinini. Rosi. Vi ringrazio.
Bene, la seduta è valida. Cominciamo con il punto numero 1, che è il documento unico di programmazione DUP, periodo 26-28, approvazione. Dunque, per quanto riguarda questo punto, un veloce flashback a qualche mese fa, il documento è stato oggetto di presentazione durante il Consiglio di luglio, dove abbiamo trattato un po' sommariamente i temi che più che altro la struttura del documento, e quindi come di consueto lo portiamo oggi in approvazione. Considerato che è un documento molto corposo, si lasciano questi due mesi circa per la lettura e per rimasticare la presentazione, dopodiché si discuta. Ricordo che lo stesso documento sarà poi sottoposto a novembre, entro il 30 novembre scadenza ordinaria di quest'anno, a modifiche con le note di aggiornamento, però siamo chiamati oggi ad esprimerci sul documento di programmazione. Prima di lasciare la parola ai consiglieri a aprire il dibattito, alcune veloci considerazioni, giusto come macro struttura del documento. Chiaramente, perdonatemi, fare un intervento sul DUP è abbastanza complicato, perché dalle linee programmatiche di mandato agli obiettivi strategici fino anche a quelli operativi c'è veramente tanta roba, e ognuno degli obiettivi bisognerebbe dedicargli un'attenzione a un punto specifico. Ovviamente non è possibile perché sono numerosi, così come non è possibile dedicare e tracciare tutta l'attività dell'ente, del comune, dell'amministrazione su questo documento. Cerco però di toccare alcuni punti che secondo me sono particolarmente importanti rispetto al documento dell'anno scorso, quello che è ancora vigente. Nel 25-27 abbiamo operato una modifica importante alla struttura degli obiettivi, recependo sempre la scala gerarchica delle linee di mandato. Abbiamo inserito un nuovo obiettivo strategico, che è quello relativamente al nuovo centro storico. L'abbiamo voluto dare evidenza non tanto perché sia una novità, perché ormai l'ho già ripetuto più e più volte che è uno degli obiettivi, se non il principale, di questo mandato, di questa amministrazione, è provare a mettere mano all'assetto complessivo del centro storico. L'abbiamo voluto mettere nel documento non per ricordarcene, perché non ce n'è bisogno, ma perché abbiamo voluto agganciare all'obiettivo strategico diversi obiettivi operativi che tutti a nostro parere concorrono a raggiungere questo elemento, per cercare di dare l'idea anche di un'organicità dell'azione che si sta portando avanti per cercare di ottenere questo importante ragionamento sul nostro paese. Per quanto riguarda la parte 1 non ci sono grosse novità, soprattutto per la parte di servizi e per la parte sicurezza. Abbiamo calcato un po' la mano in questo documento sul tema dell'innovazione digitale. Perché l'abbiamo fatto? Perché le opportunità del PNRR, la scelta che hanno fatto i governi che si sono succeduti fino a quello attuale nel definire la transizione al digitale, una delle tre linee di attività principali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha fatto sì che siamo chiamati oggi anche con responsabilità, mi viene da dire, a provare a dare a mettere a terra al meglio queste risorse. È una sfida importante che non si esaurirà con il 30 giugno 2026, deadline, come sapete, di scadenza del PNRR, ma avrà effetti soprattutto negli anni successivi, secondo me, per tutta la durata di questo documento, perché dovremo non solo attuare gli interventi previsti come passaggio al digitale, ma provare a fare due obiettivi molto importanti, uno che riguarda l'interno e uno che riguarda l'esterno. Dal punto di vista dell'interno, ci chiedono di fare un grande sforzo sulla modernizzazione del funzionamento delle macchine comunali, non solo i comuni, ma anche il rapporto fra i comuni e unioni, fra i comuni e gli altri enti, per cercare di efficientare. Uno dei temi su cui si è posta l'attenzione, molto ha posto l'attenzione sia il governo mettendo a disposizione delle task force regionali, sia la regione che poi ha dato mandato ai comuni di recepire le linee di lavoro di queste task force regionali, è stato quello di monitorare con particolare attenzione tutta la parte di efficientamento procedimentale, soprattutto per i fondi del PNRR, per gli investimenti e per, passato uso un termine un po' abusato ma così ci capiamo, per arrivare all'accantieramento veloce delle risorse che sono state stanziate ai vari enti locali. L'altro tema è esterno, e qui è una sfida vera e propria, cioè il PNRR Missione 1 ci chiede di cambiare o di radicalmente innovare quello che è il modo con cui gli enti locali si interfacciano ai cittadini. La previsione di ristrutturare nuovamente il sito istituzionale, la spinta forte all'utilizzo anche per elementi dialoganti come le notifiche per quanto riguarda l'utilizzo dell'appio, tutta la parte relativa alla modernizzazione delle modalità di interfaccia a partire dall'anagrafe per passare agli sportelli unici dell'edilizia e delle attività produttive, c'è questo corpo di attività che sicuramente saranno un po' l'elemento di trasformazione che siamo chiamati. Su questo lo metto in evidenza sulla parte 1. Per quanto riguarda la parte 2 di questo documento, cioè quello che si occupa del territorio, è un documento molto corposo, ma che credo vada in una direzione duplice. Da un lato proviamo a continuare la messa a terra di alcune obiettivi strategici importanti che beneficeranno, a nostro parere, di quello che è stato il lavoro preparatorio degli ultimi anni. Mi faccio riferimento in modo particolare a temi che conoscono bene i consiglieri, al tema della mobilità sostenibile extraurbana, sul quale sapete stiamo cercando di chiudere due progetti importanti che non sto neanche a menzionare perché li sapete a memoria. Penso a tutto il tema dell'efficientamento energetico che riguarda ormai quasi totalità degli edifici comunali. Accanto a questi elementi e a tanti altri, come la gestione dei rifiuti, come tutta la parte che guarda un po' al consolidamento, già detto della parte del centro storico, ci sono però alcuni obiettivi che sono fortemente innovativi. Parto da quella che è forse l'elemento che più condizionerà in termini di obiettivi strategici operativi, anche se non è di fatto un obiettivo di questa amministrazione, ma lo diventa, e che avrà riflessi sul futuro delle anche generazioni venture, ed è il piano urbanistico generale, tema importantissimo destinato a incidere veramente su quello che è la dinamica del nostro territorio, sul quale cercheremo di fare un lavoro anche collegiale per metterlo a terra, considerato che ormai siamo in procinto di approcciare la prima fase che poi porta verso l'approvazione, che dovrebbe essere l'assunzione. Vi chiedo scusa, ma non ho ancora familiarizzato con le complicate fasi di adozione del piano. Infine, una veloce disamina, poi mi riservo magari di reintervenire sui punti più puntuali su cui abbiamo voluto dare in evidenza qui. Innanzitutto, una tematica che non sapevamo bene dove collocare, ma non perché sia particolare, perché è talmente centrale nella vita delle persone che ha riflessi dappertutto, ed è il tema della casa, che è un tema sia di edilizia ma anche un tema sociale, perché sta continuando a mettere e ad allargare la forbice anche delle difficoltà che noi incontriamo in termini di marginalità sul territorio. Sul tema della casa e sugli obiettivi che sono inseriti in questo documento cercheremo nei prossimi 3 anni di provare a mettere in campo, ovviamente senza inventarci nulla, ma cercando anche di cogliere le opportunità anche qua che dal livello nazionale alla regione si stanno mettendo in campo per affrontare questo tema, che non riguarda ovviamente solo il nostro comune, ma che riguarda sicuramente, diciamo, i territori come il nostro che oggi vivono questa tensione, che probabilmente, mi viene da dire, almeno per quello che è memoria mia, non c'era mai stata se non a questi livelli. L'altro elemento importante su cui abbiamo cercato di mettere una attenzione particolare riguarda il tema educativo, che non è solo garantire buoni servizi scolastici, buoni servizi parascolastici o un'edilizia di qualità, perché sicuramente sono elementi su cui poggia tutta la costruzione anche della società di domani, ma abbiamo cercato in questo documento di provare a superare, a cucire un po', ecco, per meglio dire, tutti quegli elementi in cui il tema educativo ha dei riflessi anche dal punto di vista sociale. Ne abbiamo parlato anche in questo consiglio più volte, di quelle che è di come il disagio a volte sfocia in episodi che sono poco felici. È chiaro che lavorare per contrastare questi fenomeni significa, a mio parere, prima di tutto lavorare per prevenirli e cercare di costruire una buona società coesa, equa e che prevenga marginalità di tutti i tipi. Ecco, su questo credo che il doppio lavoro che viene fatto tanto dalla componente welfare quanto dalla componente istruzione sia il futuro e sia la componente più importante. Abbiamo cercato di declinarli in obiettivi, non ve li sto a leggere, li do per letti, che sono secondo noi molto importanti. Ovviamente il documento poi verte e riprende, diciamo, obiettivi di taglio operativo che hanno l'ambizione, ma credo anche giustamente, di toccare un po' tutti gli ambiti di lavoro dell'ente. Quindi mi fermo qui, sperando che questa prima infarinata generica sia utile anche per introdurre alcuni temi di discussione. Solo una nota di metodo e poi vi lascio la parola. Questo documento è un documento che è stato parzialmente rivisto a seguito di un lavoro che si sta facendo in capo all'Unione del Sorbara, che riguarda l'armonizzazione dei documenti di programmazione dei nostri 7 enti, perché fa parte un po' del lavoro che stiamo portando avanti con il controllo di gestione unificato. Colgo l'occasione, perché ogni tanto mi si ricorda che in questo Consiglio Comunale si parla poco dell'Unione, si conosce poco il lavoro che viene fatto. Il controllo di gestione, che è stata una funzione che abbiamo conferito a partire dal 1 gennaio 2023, è iniziato proprio da questo elemento di progetto, oltre all'analisi dei servizi che è in corso, anche da cercare di migliorare il modo con cui le pubbliche amministrazioni non solo adempiono all'elemento legislativo di redazione del documento, ma anche cercano di migliorare la loro capacità di rendicontare ai cittadini, a tutti i portatori di interesse, come vengono amministrati i territori e quali sono gli obiettivi futuri per l'amministrazione delle nostre comunità. All'interno di questo percorso l'uniformazione dei documenti è un'indicazione regionale, perché è ritenuta virtuosa per gli enti di secondo livello. Stiamo cercando insieme agli altri comuni di lavorare per cercare di arrivare a documenti che siano in un qualche modo anche confrontabili, perché questo sicuramente facilita la lettura, ma soprattutto documenti che si parlano, e questo credo che sia importante, perché la scelta oggi di avere, e mi rifaccio all'illustrazione che ho fatto, 2 servizi importanti, non me ne vogliono gli altri, ma estremamente decisivi per la qualità della vita, come gli educativi e i servizi sociali in Unione, ci impone anche una grande attenzione di coordinamento, non solo su quello che noi vogliamo per San Cesario, ma anche di confronto e di lavoro congiunto con le altre realtà dell'Unione del Sorbara, che comunque sono simili a noi. Quindi ci tenevo a fare anche questo passaggio, visto che si parla di programmazione. Mi fermerei qui e dopo sicuramente torno su altri punti man mano e stimolato la discussione, e metto in discussione il documento unico di programmazione per il triennio 26-28. Chiedo chi vuole intervenire. Fabbri, prego, vice sindaco.
Allora, volevo fare un intervento sul welfare. Allora, il welfare state è basato su tre pilastri: la sanità, la scuola e le politiche sociali. È stato per me una delle conquiste più importanti del Novecento, che ha avuto in diversi paesi europei, compresa l'Italia, un'importante evoluzione negli anni. Sul concetto che serva il welfare penso siamo tutti d'accordo. Decidere invece come mantenerlo e svilupparlo ha effetti diversi a seconda delle politiche che si attuano. Ora mi focalizzo sul welfare a livello di politiche locali ed in particolare sul welfare sociale. Fino al 2017-2018 le politiche di welfare venivano rese operative in comuni delle dimensioni di San Cesario da una figura che era l'assistente sociale, che si occupava di inclusione e contrasto alla povertà. Questo modello, che ha funzionato bene nel Novecento, già agli inizi di questo secolo ha cominciato a dimostrare molti limiti. Questo avveniva perché le dinamiche della società sono cambiate e sono diventate molto più complesse da governare e servivano strumenti e organizzazioni nuove. Gli amministratori di quegli anni di San Cesario e degli altri comuni dell'Unione del Sorbara hanno capito questi aspetti e si sono resi conto che i singoli comuni non avevano le risorse e il capitale umano necessario ad affrontare una società in cambiamento e con nuove complessità. Fu deciso di conferire il welfare in unione e costituire una struttura nuova ed articolata, che è cresciuta negli anni per ampliare il numero di servizi offerti e migliorarne la qualità. Fenomeni come l'invecchiamento della popolazione in continuo aumento, le fragilità dei giovani, la frammentazione delle famiglie, l'aumento delle disparità sociali che porta alla creazione di nuove povertà, l'aumento dell'immigrazione, la disabilità, la dipendenza da sostanze, il grande problema della casa che ha citato prima anche il sindaco nel suo intervento, ci costringono a continue nuove implementazioni del modello e a scelte politiche. Si sta facendo da un paio di anni un grosso lavoro per integrare il sanitario e il sociale. Si lavora nelle scuole e sulle politiche giovanili. La nuova giunta regionale, come avrete avuto occasione di leggere, ha scelto di investire buona parte delle risorse del budget a disposizione sui tre pilastri del welfare. Per quanto riguarda la nostra Unione e la nostra amministrazione, partendo dal concetto che dal benessere individuale si arriva alla crescita delle comunità, nel DUP 2026-2028 ci siamo dati queste linee di obiettivi. Primo, azioni sistemiche di revisione, sviluppo e implementazione dei servizi a rete di assistenza sanitaria locale, con coinvolgimento dell'azienda ASL e dei professionisti responsabili dei vari livelli di cura. Secondo, promozione di azioni mirate al rafforzamento dell'assistenza domiciliare e adozione di interventi per sostenere i caregiver familiari. Terzo, potenziamento dei servizi per l'inclusione delle persone con disabilità, sia in ambito domestico sia con percorsi mirati all'autonomia di vita. Quattro, progetti rivolti a contrastare il problema abitativo e a promuovere nuove modalità dell'abitare, in favore in particolare di categorie di popolazione, quelle ai margini, gli anziani, i disabili e i lavoratori poveri, che sono purtroppo una nuova categoria. Quinto, contrasto alla povertà e inclusione delle fasce più deboli della popolazione, per tendere ad una società veramente inclusiva. Questi sono i nostri obiettivi futuri e il nostro sforzo per elaborare una visione sociale futura. Ci riusciremo? Non lo sappiamo, non si sa mai prima un risultato, ma lo si auspica. Ma ci crediamo fermamente e lavoreremo verso questa visione. Grazie.
Grazie al Vice Sindaco. Chi desidera intervenire? Consigliere Boni, prego.
Riguardo al documento ci sono cose che apprezziamo e auspichiamo che vengano fatte più presto, come lo sviluppo del centro storico, l'utilizzo di Villa Buschetti come casa della cultura, il welfare come ha detto adesso il vice sindaco. Mi sembra di aver letto anche l'aumento dell'orario della presenza dei vigili urbani in collaborazione con l'Unione, anche questa è una cosa che viene richiesta dai cittadini, perché spesso alla domenica i cittadini chiamano il 112 e il 112 risponde chiamati vigili e i vigili non sono presenti. Quindi tutto questo è auspicabile, farlo al più presto, anche perché il centro storico, l'abbiamo già detto, ha bisogno di essere ristrutturato. Io quando arrivo da fuori e mi trovo all'incrocio tra via Marconi e Corso Libertà entro in depressione, guardandosi a destra e a sinistra, vedendo lo stato del paese. Quindi tutto questo lo approviamo. Cos'è che non ci piace del documento? Beh, non ci piacciono alcuni progetti che riguardano il territorio, primo fra tutti l'utilizzo del bacino irriguo per fare un grande impianto fotovoltaico. Allora, noi non siamo contrari agli impianti fotovoltaici, anzi lo auspichiamo, ma in un territorio già utilizzato, già sfruttato. Noi pensiamo che dopo tanti anni di sfruttamento del territorio si potesse anteporre la qualità della vita dei cittadini per una volta, mantenendo il bacino irriguo, che è bellissimo. Io invito tutti ad andarlo a vedere, chi non l'ha visto lo vada a vedere.
Chiuso a chiave.
E beh, purtroppo noi vedremo questo bacino, vedremo l'utilizzo di questo bacino per fare altro. Seconda cosa, il progetto del fiume che il sindaco ha pubblicizzato tanto sui giornali anche, per noi sono soldi buttati, perché sviluppare il turismo nel nostro territorio del Panaro, vi è mai capitato di guardare le immagini del territorio dall'alto? Sembra un film dell'orrore, il nostro territorio è stato devastato. Io non penso che un turista che guardi Maps possa venire sul nostro fiume Panaro a fare del turismo, quindi riteniamo che siano soldi spesi male. Ancora, il progetto Laghi Sant'Anna, le perforazioni per mantenere la biodiversità, che è stato pubblicizzato poco tempo fa. Io ho fatto una breve ricerca, non sono uno scienziato naturalista, ma non penso che ci sia alcuna specie vivente, vegetale o animale in pericolo di estinzione lungo il fiume Panaro. Quindi riteniamo questo lavoro spendere i soldi male. Cioè, c'è stata risposta, abbiamo vinto un bando regionale, sono soldi regionali, va bene, ma anche se sono soldi regionali o finanziamenti che derivano dall'Europa, dalla regione, comunque devono essere spesi in interventi che durino nel tempo. E sappiamo che ai laghi di Sant'Anna sono già state sperimentazioni di bacini con tubature che si sono intasate, dopo questi bacini si sono seccati. Per ultimo, cosa volevo dire, ho già fatto arrabbiare il sindaco, lo tornerò a far arrabbiare, il bosco urbano. Il bosco urbano sono 2000 piante, arbusti che sono stati piantati, e questo è dichiarato nel documento. Diciamo che potevano essere piantate meno piante, ma più grandi, perché prima che abbiano impatto positivo sull'aria, questi arbusti ci vorranno centinaia d'anni, neanche i vostri figli lo vedranno. E come è stato dichiarato nel documento, l'area di San Cesario ha dei problemi. Io mi ricordo, e lo voglio ripetere in questa sede, che tempo fa qualcuno disse che l'area del comparto sportivo era paragonabile a Via Giardini. Allora è uscito sul giornale questa settimana, non so se l'avete letto, che l'area di Via Giardini è uguale all'area che esce direttamente dall'inceneritore di Modena. Quindi abbiamo un problema oggettivo a San Cesario, un problema grave, e quindi secondo me il bosco andava fatto con piante più grandi, magari in numero minore, in modo da poter avere un vero impatto sull'ossigenazione e sul clima. Questi sostanzialmente sono i motivi per cui noi voteremo un no deciso al documento. Grazie.
Grazie, consigliere. Altri? Melli. Ah, scusa.
No.
Chi c'era? Brighetti, poi Melli. Brighetti.
Scusate, non volevo rubare la parola. Porto due elementi sul tema dei servizi un po' educativi. Un po' con questo DUP andiamo nel solco di quello che abbiamo fatto in questi ultimi anni, cioè proviamo a mettere sempre di più i bambini e le loro famiglie al centro della nostra programmazione politica amministrativa dei servizi educativi e scolastici. In questi anni abbiamo lavorato per mettere al centro dei servizi educativi proprio non solo il bambino in sé, ma tutto il suo sistema familiare. siamo riusciti a stabilizzare ed aumentare, anche grazie agli investimenti della Regione e dell'Unione, i posti al nido per dare una risposta importante alle famiglie. Ovviamente questo è il core, cioè i posti al nido ci sono per tutte le famiglie che fanno domanda e speriamo di riuscire a mantenere questo trend nei prossimi anni. Oltre a questo, però, come si può riscontrare dai diversi obiettivi, il nostro fine è quello di continuare a consolidare l'offerta di servizi integrativi al nido, perché se la società è cambiata, come diceva anche prima il vice sindaco, anche le risposte amministrative devono cambiare. Siamo riusciti ad attivare spazi bambini e famiglie, nido flessibile, sportelli pedagogici, e sono solo alcuni dei servizi che sono attivi nel nostro comune e in tutti gli altri comuni dell'Unione, dove i cittadini di San Cesario possono comunque andare. E vogliamo accompagnare proprio le famiglie in questo percorso, davanti a nuove domande che spesso si trovano e a nuovi bisogni che si trovano ad affrontare. Al centro delle nostre politiche abbiamo anche il consolidamento delle attività per l'inclusione scolastica. Ci tengo a sottolinearlo perché mettiamo a disposizione tante risorse, ma oltre a questo abbiamo anche una visione insieme alla scuola di una scuola che diventa sempre più accogliente, anche andando a lavorare sugli spazi, rendendoli funzionali e accoglienti. La frase che dicevamo anche col sindaco qualche tempo fa, che per accogliere i bimbi diversamente abili nella scuola abbattiamo anche i muri, ma non è una frase fatta, è quello che abbiamo fatto in questi anni. Con la sinergia con la scuola abbiamo ad esempio visto il bisogno di uno studente che aveva bisogno di spazi personalizzati, e invece di creare un'aula separata per lui abbiamo abbattuto un muro e abbiamo messo l'aula all'interno della sua classe. Questo cosa fa? Fa in modo che ad esempio questo bambino abbia i suoi momenti di bisogno personale, però all'interno della classe, dove ci può essere comunque uno scambio proficuo con i compagni e gli insegnanti. Ad esempio anche le offerte dei centri estivi sul nostro territorio si sono stabilizzate anche grazie a diversi attori presenti come le società sportive, le cooperative, perché anche il bisogno di supporto atto alla conciliazione vita-lavoro è cambiato negli anni. Anni fa nel periodo estivo non avevamo quasi domande ai centri estivi, adesso al centro estivo del Nido abbiamo più di 20 richieste, di 20 famiglie che frequentano. Tutto questo basta? No, siamo arrivati assolutamente no, perché bisogna essere sempre pronti a leggere le esigenze del nostro territorio e delle nostre famiglie, cercando di dare nuove risposte. La nuova gestione dei servizi in Unione devo dire che aiuta molto nella messa a terra di innovazioni e di nuove risposte che da soli probabilmente non saremmo in grado di dare.
Grazie all'assessore Breghetti, passo la parola al consigliere Melli.
Sì, faccio un intervento. Comunico che è sempre difficile intervenire dopo il sindaco, vice sindaco e assessore che fanno interventi puntuali, dicendo che inviterei i consiglieri ad andare a vedere quello che è il nostro percorso lungo fiume, il percorso della memoria, per vedere in quanto in qualche anno le piante possono crescere e soprattutto con che percentuale di successo queste piante riescono poi a crescere in percentuale rispetto a quelle che sono state piantate. E vengo all'intervento. Noi questa sera siamo qui per discutere e votare il DUP per il triennio 2026-2028, documento strategico per la programmazione delle attività delle amministrazioni per i prossimi anni, documento in cui le amministrazioni scrivono come e quando avranno intenzione di fare di mettere in atto il programma con cui hanno vinto le elezioni. Prima di entrare a discutere la parte più politica del documento, vorrei dare risalto al primo capitolo, che di solito viene omesso, saltato o letto con scarsa attenzione. Analisi dei contesti. Capitolo in cui il lettore è portato a comprendere bene il contesto mondiale, nazionale e locale in cui l'amministrazione del nostro comune opera e con cui inevitabilmente si deve confrontare. È fondamentale che il politico che amministra conosca la realtà che lo circonda, ma soprattutto anche dove sta andando la società. Se non si conoscono i trend di crescita o decrescita dei vari argomenti, la situazione sociale, lavorativa ed economica della nazione e del proprio contesto territoriale, com'è possibile pianificare le azioni future? Leggendo apprendiamo che il nostro comune vede una seppur lenta crescita della popolazione. Vediamo che negli ultimi 5 anni la popolazione straniera residente è stabile. Vediamo che la gran maggioranza dei cittadini arriva al massimo da un reddito di 55.000 euro lordi annui. Le percentuali di cittadini con redditi maggiori sono molto al di sotto della media nazionale. Il primo capitolo, insomma, sono i dati con cui gli amministratori si devono confrontare per preparare le politiche in modo sostenibile e centrato. Nel DUP, alla nostra attenzione, emergono come evidenza quelle che saranno le politiche e gli investimenti futuri, ma anche i risultati delle politiche passate, in quanto questa amministrazione sta seguendo con continuità il socco delle precedenti e per alcuni casi anche delle passate. Si evince leggendo che il Comune ha un livello di indebitamento bassissimo e in esaurimento, ma soprattutto che il Comune non ha intenzione di contrarre altri mutui in futuro, così da evitare, di ipotecare azioni future. Sempre leggendo le varie tabelle che ci sono all'interno, diventa lampante come l'amministrazione e la macchina comunale sono state molto brave a rastrellare finanziamenti e a centrare dei bandi tramutandoli poi in investimenti. Se si considera un introito complessivo delle entrate in conto capitale, si arriverebbe circa 243.000 euro. Negli ultimi anni invece, e vorrei che continuasse così, abbiamo recuperato da 1.600.000 euro annui. Questo lo si ottiene solamente con una buona progettualità, impegno e con la caparbietà sana dell'amministratore che vuole il meglio per il proprio territorio. Entriamo invece ora nella parte programmatica e di obiettivo. In passato ho parlato del nostro libro dei sogni quando parlavo del nostro programma. Beh, qui incominciamo a trasformare in sogni in obiettivi e stabilire le responsabilità e i percorsi per raggiungerli. Cito solo quelli più importanti e significativi, perché altrimenti poi dopo rischierei di andare in confronto, al confronto con chi mi ha preceduto come intervento. Accenno con prosegue valorizzazione delle politiche unionali, che sempre più stanno diventando strumento per migliorare i servizi al cittadino ed è l'unica formula, e qui non me ne voglia il professore, che non segue le logiche matematiche. In questo caso 1 più 1 non fa 2, fa 3, 4 o 5. Senza la condivisione dei servizi in unione e con le nostre sole forze non saremo di certo in grado di dare quello che ora possiamo dare al cittadino. Sui capitoli condivisi riusciamo a sfruttare competenze e numeri tecnici che altrimenti non avremmo con le nostre forze. Sul welfare, già citato, da soli avremo poche risorse, mentre ora abbiamo a disposizione potenzialità, competenze, adatte alle sfide che la società che cambia impone. Si tratta di un capitolo, il welfare, che, come mi hanno correttamente detto poco fa, è poco evidente e alla ribalta, ma impone ad ogni comune un impegno enorme e drena una percentuale di risorse sempre più alto. Il cittadino, poi, non ne capisce l'importanza e non ne apprezza i servizi erogati, a meno che non ne arrivi ad averne bisogno. La nostra villa. Abbiamo scritto che l'intenzione è quella di proseguire con la valorizzazione come centro culturale di rilancio del paese. Un esempio calzante è quanto abbiamo fatto qualche giorno fa, collegando un investimento strutturale importante con altre due eccellenze del territorio, Pagani e l'aceto balsamico. Centro storico. Stiamo incominciando a delineare gli interventi su questo macro tema, che ci vedrà impegnati nei prossimi anni. Non sarà una sfida che affronteremo in una volta sola, ma con diversi step, ma con ben chiaro dove si vorrà arrivare. L'ambiente è il filo conduttore di tanti interventi, tutti volti alla salvaguardia del territorio e alla diminuzione del nostro impatto sul pianeta, quindi attuazione del PESC. Rifiuti zero e via di seguito, senza però dimenticare i servizi per la gestione delle emergenze e del potenziamento delle infrastrutture, perché sempre più dovremo far fronte ad eventi estremi e la nostra comunità dovrà imparare come difendersi. Marketing del territorio, già citato prima anche con l'evento fatto ultimamente, servizi scolastici, sforzo sul digitale, cultura, eccetera. Tanti capitoli di azione che delineano quello che sarà il nostro operato nei prossimi anni per quanto riguarda l'amministrazione. A voi il compito di controllare e criticarne il risultato, a noi l'impegno di portarlo a termine. Ovviamente, a seguito di quanto detto come gruppo, non possiamo che essere favorevoli al punto in discussione ed assicuriamo alla Giunta il massimo appoggio per la realizzazione di quanto scritto.
Grazie, consigliere Melli. Altri che desiderano intervenire? Chi chiede la parola? Se dovete copiare, copiate
da quelli virtuosi.
Piccinini, adesso, prego.
Ha detto che mi copio, parlo male del centrodestra, forse. Che battutone. No, va bene, io insomma ho visto, ci sono degli elementi che, come dire, fanno ben sperare, però in questo DUP, cioè nel senso che ci sono elementi che uno potrebbe dire di novità, ma non sono elementi di novità per chi come me in consiglio un po' di tempo, cioè la valorizzazione della villa l'ho già sentita dire a suo tempo, il fiume Panaro, rivalorizzare il Panaro per ridarlo ai cittadini, alla fruizione pubblica, l'ho già sentita dire. Poi cosa c'è ancora? Il centro storico. Il centro storico ricorda i tempi di Zanni, quando ci fu tutto il progetto con la ripavimentazione, doveva diventare l'Agorà, me lo ricordo, hanno detto questa parola, l'Agorà di San Cesare doveva diventare, ma siamo di nuovo qua, fa rima, no? Quindi sì, insomma, diciamo che ne ho già sentito parlare, chiaramente ad ogni giro di ruota ci continuiamo a credere, proviamo a crederci. Sul discorso della villa sì, c'è ancora tanto da fare. Adesso ho visto, letto e confesso che io insomma penso di essere abbastanza intelligente, insomma, ma non ci ho capito niente in quel documento sul partenariato, non vorrei tanto sapere chi l'ha scritto, sarei proprio curiosa, gli faccio complimenti perché non ci sono saltata fuori, l'ho letto più di una volta, quindi adesso farò un'interrogazione proprio perché non ci ho capito niente e voglio capire in che direzione si andrà con questo partenariato, già il nome, pubblico-privato, quanto peserà il privato, quanto peserà il pubblico. Ovviamente sapete già come la penso, chi deve avere il peso maggiore, ovviamente il pubblico, penso non ci sia neanche bisogno di dirlo, e soprattutto che ruolo e in che modo giocherà il privato e chi sarà questo privato, sono curioso di vederlo e come si arriverà a questo privato e come il privato intenderà far parte, essere onorato di far parte di gestire questa villa. Attenzione, diciamo che da questo punto di vista monitorerò attentamente l'evoluzione di questo progetto. Poi questo la villa, ho visto che c'è stata l'inaugurazione delle sale, bene, ristrutturate con fondi PNR, bene che si è riusciti a prendere i fondi PNR. La mostra Pagani, adesso non ho capito cosa c'entra con la cultura Pagani, comunque va bene. Parliamo di macchine, poi dopo si parla di economia sostenibile, Lollo ci dice no, va bene, sono belle, tutto quello che vuoi, però insomma io non trovo che le macchine c'entrino con la cultura. Poi questa è la mia opinione, non è detto che abbia ragione, ma io la penso così. Poi c'è il discorso del fiume Panaro, benissimo, sulla valorizzazione del fiume Panaro, ma ha ragione la Lodo, come si è ammessi, cioè. Allora, valorizzare il fiume Panaro significa come minimo, e qui ancora un'antica storia, togliere i frantoi, ne abbiamo parlato anche prima, significa togliere lo scarico in fiume della Forpro, perché se ci andate a fare un giro, io spero bene che i viandanti, i pellegrini e i turisti innumerevoli non passino di lì, perché sennò rimangono molto delusi dal viaggio, a parte che magari sentono l'odore, lo seguono, vedono anche quel meraviglioso spettacolo lì. Significa, sì, fare tutto... consolidare gli argini, valorizzarlo, cioè valorizzarlo c'era anche, io me lo ricordo tempo fa, e qui vado indietro, ormai è un problema perché vado sempre, mi inizia a venire le memorie, quando c'è un percorso archeologico, si parlava di un percorso archeologico anche lungo il fiume, lì ci sono dei reperti archeologici, spero ci siano ancora, ecco, se qualcuno me lo intenda, mi intenda, che sono molto importante, addirittura Spilamberto si fece una mostra con dei reperti archeologici dei Longobardi, quindi noi abbiamo una storia importantissima lungo il fiume. Il fiume è da sempre testimonianza di civiltà del passato, che possono interessare, forse adesso c'è un turismo lento, l'ho detto anche in un altro consiglio, che osserva, che va piano, magari che vuole anche, tu dici cosa c'è da vedere, magari lo apprezzi, il cammino dell'Unione, chi l'avrebbe mai detto, dicono che c'è un casino di gente che ci va, io non l'avrei mai detto, dicono che c'è un'affluenza di turisti incredibile a questo cammino dell'Unione, quindi io sono ottimista, ma c'è molto da lavorare e da risolvere tutta una serie di problemi che sono stando lì da un bel po', quindi io non so se in questa, e consentitemi un po' di pessimismo. Poi leggo il Panaro, le attività estrattive, qui siamo, nonostante, diciamo che leggendo il DUP vieni preso, oh che bello, riusciremo a ottenere tutte le opere compensative, poi risponde alle tue interrogazioni, il sindaco risponde alle tue interrogazioni, sì, insomma, che bello i buoni propositi sulla carta, poi quando si entra nel merito, si approfondisce il discorso, chiaro che prende un'altra direzione. Riqualificazione del centro storico, abbiamo detto, detto Mirko, vuol dire anche riqualificazione, l'ha detto la Lodo, riqualificazione delle zone degradate, e anche lì quant'è? Cartiera, l'ex macello, il bastione, ok, non è dell'amministrazione, neanche la cartiera ovviamente, neanche l'ex macello, neanche Sighicelli, però iniziano ad essere già tanti, quindi io non lo so, potremmo anche mettere a posto la villa, ma se poi è circondata, esci dalla villa e ti trovi il bastione, io non lo so che bello spettacolo. Poi vabbè, c'è sempre la basilica che salva tutto il paese, tutto il centro abitato. Sulla riqualificazione del centro storico io dico quello che ho sempre detto, cioè sto a vedere che cosa diventerà, perché sono proprio curiosa, perché si sta talmente tanto insistendo su questo discorso che sembra che abbiate dei progetti incredibili che te lo ribaltano. Però io voglio vedere cosa succederà, voglio andarci una domenica pomeriggio dopo che avrete fatto, perché adesso è un centro, io non so se ci sono altri centri storici che la domenica pomeriggio sono così desolanti, mette una tristezza, cioè è meglio passarci in macchina, ecco, detto come vuol detta. Poi vorrei fare, insomma, vorrei capire un attimo sul discorso della scuola, perché è sempre stato un argomento che mi è sempre stato caro. Ora, ho visto che c'è un discorso di dopo scuola, che è stato avviato un progetto di dopo scuola, orientamenti. È già passato un anno scolastico, anche qui presenterò all'Unione un'interrogazione, lo dico già subito perché voglio proprio un rendiconto estremamente dettagliato di cui mi è andato, perché, proprio perché è un servizio che è importantissimo e deve funzionare e deve essere, deve piacere a chi lo frequenta, deve attirare sempre più ragazzi, perché se, e sono d'accordo con voi, se i ragazzi vanno, partecipano a un progetto del genere vuol dire che andiamo bene. Bene, io vorrei capire come ha funzionato, ma ripeto, poi io leggo di questo empowerment giovanile, vorrei che, cioè, perché non parliamo un po' in italiano, che cos'è sta roba, l'empowerment giovanile, l'autocoscienza di sé, non lo so, bene, da leggere così, ma che bello, ma perché ripeto, come ho sempre detto, per i giovani, per gli adolescenti, San Cesaro veramente, non che altri comuni offrano chissà cosa, che sembra che offrano, però devo dire che San Cesaro deve molto, cioè nel senso di debiti. E, poi sì, vabbè, il bacino irriguo, ha già detto bene la Lodo, sto leggendomi degli appunti, il bacino irriguo, vabbè, cioè, facciamo cosa, impianti fotovoltaici, ripeto, nessuno è contrario agli impianti fotovoltaici, va bene, però sì, insomma, poi c'è sempre il solito discorso, adesso non perché ce la voglio avere col privato, quella doveva essere un'opera compensativa per la collettività, ok? Dovrebbe servire a distribuire l'acqua, primo, perché così è nata, cioè era nata poi come una cava, una grande cava da riempire. Ora, sì, era un'opera che doveva essere destinata alla collettività, ci arriva anche lì il privato, si fa il suo impianto fotovoltaico, ci guadagna il privato, non va bene. Era per la collettività e per la collettività deve rimanere. Se poi mi dite ci guadagna la collettività anche l'impianto fotovoltaico, se siete capaci di farlo, fare, se sono capaci di farlo, a me va bene. Però guadagnarci deve essere la collettività, cioè i cittadini. Basta, direi che altro a dire. Un'altra cosa, ecco, il vice sindaco ha parlato del welfare ed è un discorso inutile, cioè insomma va bene, diciamolo, sono emerse nuove povertà, ci sono i lavoratori poveri. Cioè, io vi guardo voi perché siete una maggioranza di centro-sinistra, sento parlare di lavoratori, com'è che si sono evoluti i lavoratori poveri? Che una volta non ce ne, magari ce n'erano molti meno. Una volta c'erano dei lavoratori, degli operai, ragazzi, che io ho conosciuto anche in questo paese, avevano la casa al mare, la casa a Montecreto. Cioè, faccio un esempio. Com'è che si sono evoluti questi lavoratori poveri che hanno bisogno del welfare? La casa, a che cavoli dai? Ma davvero si fa fatica ad accedere agli affitti delle case? Ma non l'avrei mai detto, ma come mai? Come mai questi proprietari tengono gli affitti così alti? Come mai c'è gente che non riesce ad accedere? Insomma, io direi che qualcuno di una certa parte politica dovesse fare qualche esame di coscienza. E chiaramente dobbiamo spendere sul welfare, perché è giusto quello che ha detto il vice sindaco, è dice da investire, perché ci sono delle nuove povertà, ci sono dei nuovi bisogni, l'immigrazione e via. Però siamo lì, siamo a un cane che si morde la coda, sempre più soldi, sempre più tasse magari, sempre più esigenze da parte della macchina pubblica. Con questo non critico le tasse, perché chiaramente i soldi sono da dare a chi ha bisogno. E quindi sì, dopo chiediamoci perché appunto c'è qualcosa che non va. Io ho finito.
Grazie. Consigliere Rosi, Luciano.
Se avessi 3 ore a disposizione vorrei commentare il programma che condivido. Mi piace, visto che il bacino irriguo secondo me è una chimera e sarà difficile farlo partire se non ci sarà un coinvolgimento di tante cose, un impianto fotovoltaico lì sopra serve, però non è questo che voglio dire. Questa sera ho un problema. Uno, vorrei raccontare quello che mi è successo domenica. Secondo, mi calo terra a terra per portare avanti le richieste delle centinaia di persone che sono qua dentro, che assistono al Consiglio Comunale. Cioè mi calo proprio terra a terra. Cerco di andare veloce per poter dire quello che mi è successo domenica. Isole di calore. Vorrei che venisse fatto qualcosa in più. Un rimprovero, per modo di dire, al DUP è i continui rimandi a quello che è stato deciso nell'Unione. Allora, io non ho il tempo di andare a guardare cosa ha deciso l'Unione riguardo il welfare, riguardo questo, perché ci sono tantissimi rimandi. Allora, vi chiedo per la prossima volta, se possibile, ai vecchietti come me, di dare una sintesi di ogni cosa, dire l'Unione, grosso modo, è stato fatto questo. Ecco, ci sono troppi rimandi, perché quando leggi un rimando, questo è l'obiettivo, cosa facciamo? Rimandiamo a quanto è deciso dall'Unione. Io non lo so, non vado a leggere e non ho tempo più per fare certe cose. Però sostanzialmente il documento mi piace, allora sto cercando cosa dirvi per dire quello che non mi piace. Allora, le isole di calore non sono trattate a sufficienza, secondo me. Secondo parlo proprio delle cose terra a terra, perché una delle cose più importanti è il commercio. Commercio, San Cesario, che langue. Purtroppo io sto intervistando molti commercianti, sapete benissimo che c'è uno che vuole chiudere, quell'altro che sta per chiudere, quell'altro che ha trovato una soluzione intermedia, quell'altro che probabilmente mi ha detto che chiude, quindi ci sono dei problemi. Non è colpa del comune, però bisogna trovare qualcosa, e mi allaccio a quello che vi dirò dopo, per rendere questo paese, e purtroppo parlo sempre del capoluogo, ma c'è l'Altolà, c'è Sant'Ambrogio, ci sono tutte le frazioni, qua parliamo sempre del capoluogo, prima o poi ragioneremo anche sulla frazione e sulle località che abbiamo. Con me ci arrivo dopo. Vado al cimitero, ho incontrato 5-6 signore e ho constatato come hanno, mi hanno detto guarda qua, pieni di pizzicotti. Allora mi sono andato a guardare la tomba dei miei, piena di ragni e di zanzare, effetto da stagione, quindi andamento climatico. Ho chiesto ad Abate se era possibile fare qualcosa, dice noi ogni 20 giorni facciamo una disinfestazione, però possiamo fare quello che ci dice l'ASL e quello che non possiamo fare non lo possiamo fare. Però ho citato Abate non per dire lui fa quello che deve fare, però Modena è stata presa come indicata, come la provincia di Modena, come zona rossa per la pericolosità di certe zanzare. Abbiamo visto, siamo stati allertati, è stato punto, non è stato punto, poi alla fine non era quello. Però non sarebbe possibile, l'ho già chiesto in un'altra occasione decenni fa, non mi ricordo neanche quando, ma come fanno molti comuni, non dico come fanno al mare non le trovi perché passano in continuazione, c'è turismo, passano quella disinfestazione. Noi quando saremmo turistici, ragazzi, però qualcosa me lo dovete dire, ce ne ho tante di cose di bisogno che le dica. Quindi bisognerebbe vedere la gente, io vi porto le necessità della gente, vorrebbe vedere una qualche disinfestazione in giro, perché il luogo comune, quando il comune fa le manifestazioni in Villa Boschetti, lì non si prendono le zanzare, gli altri giorni invece siamo subissati. Tutto è vero e tutto è falso, però una qualche iniziativa, che può anche non servire niente, perché lo vedo che io lo faccio a casa mia, però dura 15 giorni, qualche iniziativa per far vedere che c'è un contrasto alle zanzare che crescono sempre di più qua in paese, io ritengo che sarebbe opportuno farlo anche per dare una dimostrazione alla cittadinanza che abbiamo attenzione a questo problema che è emerso. Questo non lo dico. Climatizzazione, ci sono cose che vi ho già detto, climatizzazione qua in sala di consiglio e in biblioteca. Chi va in biblioteca, che dovrebbe essere, sapete già a mio parere, giù, non per solo per comodità, perché sarebbe un sistema per far entrare più gente nella biblioteca giù e quindi vitalizzare meglio il centro storico. Parco di Villa Boschetti, Parco di Villa Boschetti, vedo che adesso la porta è aperta, non so, da casa mia o non chiude o c'è qualche iniziativa, perché dovrebbe chiudere, ho visto un certo orario, ah no, non deve chiudere, le sera la vedo chiudere, altre volte no, comunque ho visto che sono stati fatti dei lavori sopra la ghiacciaia, quindi si restaurasse, quando ci saranno i soldi, poter restaurare anche quello stabile lì sarebbe bello, quello della la casa, per ne abbiamo bisogno per tante cose. Ci sono le richieste da parte delle signore che portano a spasso i cagnolini, che chiedono di avere nei cassonetti la stessa apertura che c'è in soltanto due qua di San Cesario, non so quali siano, mi hanno detto, per evitare di portare le deiezioni ai canini sempre in tasca finché non trovano un posto dove collocarle, di avere quel buco dentro ai cassonetti per poter infilare le cose, altrimenti le vanno a infilare, dicono, si sentono autorizzate a infilarle nel contenitore marrone. Villa Boschetti è la nostra, è la villa della cultura, però ha bisogno di un lifting, perché ha bisogno di essere un po' di fuori, quando arrivano e la guardano dicono la villa è un po' messa male fuori, vorrebbe tinteggiata, messa un po' a posto. Questo lo dirò nelle prossime occasioni. Mi è capitato, sono andato a Sant'Anna, c'era la festa organizzata dalla parrocchia con le auto d'epoca. Nel tornare indietro mi sono fermato a vedere la nuova ciclabile, che è veramente, cioè mi è piaciuta, vedo che è frequentata, c'era gente a piedi e in bicicletta, gente a piedi che correva e in bicicletta che gli stava dietro, quindi ho voluto vedere come sono stati spesi i soldi e ho avuto un'ottima impressione. Poi sono andato, ed è qua che mi voglio fermare, alla Pagani. La Pagani, il museo l'avevo già visto, però questa volta ho voluto fare il turista. E là ho trovato 32-33 persone, tutte che parlavano inglese, nessuno che parlava italiano, non c'erano italiani a visitare il museo, quindi non lo sapevo, confesso l'ignoranza. È aperto anche la domenica, c'erano dei taxi lì davanti e ho visto che andavano avanti e indietro. Ho chiesto alle ragazze, mi dico sì, abbiamo fatto una navetta. C'è una possibilità di fare o il taxi o una navetta che porta direttamente alla stazione di Castelfranco. Allora, mentre ero là, ho visto i depliani, ho guardato tutto, mi hanno fermato due persone, io con il mio inglese maccheronico ho cercato di rispondere, chiedevano dove andare a mangiare. Io ho detto qua non c'è. Però ci sono due possibilità. Un attimo aveva chiesto cosa possiamo vedere. Allora, non dico quello che dice la gente di San Cesario, che San Cesario non c'è niente, non so cosa debba venire a fare la gente di San Cesario. Allora, ho dato un bigliettino a due che non so se erano inglesi o dei paesi dell'est, ho detto andate a Sant'Anna che c'è l'esposizione di macchine d'epoca, l'ho detto a modo mio, e là vi danno da mangiare. Altri mi avevano chiesto, ho detto andate, siete qua vicini, andate a fare la passeggiata, c'è il fiume, vedete gli scoiattoli, gli ho raccontato le cose che sapevo, andate a fare. Allora, ci sono andati. Allora io mi chiedo, c'è una festa, cioè la gente perché viene a San Cesario? Viene a San Cesario perché c'è Pagani. Altre cose non ci sono, ma ce n'è, ne abbiamo centinaia che non sappiamo sfruttare. Allora, io mi dico, se da Pagani ci fosse un dépliant che dice, qua vicino c'è San Cesario, dove puoi andare, perché si può ragionare con la novetta, puoi andare a vedere questo, questo e questo. In questa occasione ci potrebbe essere stati i ragazzi di Pagani dire, guardate, uscite, invece di andare a Castelfranco, perché loro dicono, venite qui e poi andate a Castelfranco. No, San Cesario è a 2 chilometri, quindi a San Cesario potete andare a vedere, che ne so, la chiesa, la basilica dove Matilde di Canossa andava ad assistere alla messa, potete andare a visitare la villa, potete andare a fare, ci sono tantissime cose. Allora, noi a San Cesario, dato che la gente viene a San Cesario per Pagani, cosa facciamo? Facciamo la mostra d'altro giorno un po' poco.
Consigliere, sono 10 minuti.
Eh?
Sono 10 minuti, se...
Non sono 10 minuti.
Sto cronometrando, fidati.
Va bene, allora mi stoppo e cambio voto.
Finisci, però adesso per darti un... cioè, non voglio che spacchi la frase a metà.
No, è importante, finisci. Voglio far capire che se ci fosse, dobbiamo lavorare meglio su quello che riguarda il commercio, sulle opportunità da dare ai negozianti, perché i negozianti continuano a dire che il comune non li assiste, il comune non li ascolta, le manifestazioni vengono fatte in Villa Boschetti e non vengono fatte in paese, per cui la gente va in Villa Boschetti ma non va nel paese. I commercianti si lamentano perché le autorità così in genere non li vanno a trovare, i commercianti si lamentano perché dicono i nostri clienti sono tutti di fuori, quelli di San Cesario vanno da un'altra parte a servirsi. Quindi io dico una cosa, ce ne avrei 50, però vi dico, vorrei farvi riflettere sul fatto che se la gente viene a San Cesario per andare da Pagani, perché sanno che San Cesario è Pagani, noi dobbiamo usare Pagani per fare pubblicità al nostro paese, un dépliant con le attività, con i negozi, con gli agriturismi, con l'osi faunistica, con i monumenti, con tutto quello che abbiamo, e dobbiamo fare qualcosa per Pagani per dire, sì, venite qua, ricordate che c'è Pagani, che c'è questo e questo. Quindi bisogna che la riflessione che fa la gente comune, che è cosa vengono a fare a San Cesare che non c'è niente. Allora, noi invece abbiamo un'infinità di opportunità. Quando sono andato negli Stati Uniti a vedere la casa degli Studebaker, la macchina da scrivere, la coperta che usavi, il letto che usavi, noi abbiamo delle cose, chiudo,
per rispetto, grazie,
che se le avessero gli Stati Uniti ci farebbero dei Disneyland.
Grazie. Altri che vogliono intervenire? Grazie, scusa la cosa, ma cerchiamo di stare nei tempi per rispetto di tutti. Altri? Assessore Pancaldi, prego.
Ok, perfetto, grazie. No, intervengo volentieri per chiarire la mia posizione e le mie opinioni su alcuni temi che sono stati trattati. Prima di tutto il bacino irriguo. Non so se avete delle informazioni diverse dalle mie, alcune interlocuzioni le ho avute io e nell'interlocuzione che ho avuto la mia posizione è stata che quella è un bacino ad uso irriguo, deve avere un uso irriguo, non sono contrario al fotovoltaico, solo se è propedeutico all'attivazione dell'uso irriguo e se quello serve ad attirare un gestore. Quindi dal mio punto di vista fare un fotovoltaico tenendolo slegato dall'uso irriguo per me è sbagliato, e finché posso esprimere la mia opinione dirò esattamente questa cosa. Prima di tutto il risparmio dell'acqua di falda, dopo la produzione di energia pulita. Gli interventi ai laghetti personalmente mi sono piaciuti e li condivido perché sono, almeno da quello che ho capito, sono volti alla conservazione della biodiversità, e sappiamo bene che la biodiversità vuol dire anche salute. Quando si perde la biodiversità l'ambiente si impoverisce e tutti stanno peggio, ambiente, animali e persone. Quindi per me, dal mio punto di vista, ben vengano gli interventi che vanno a tutelare la biodiversità dei laghetti. Sulla qualità dell'aria diciamo che c'è poco e tanto da dire. Siamo nella pianura padana, la qualità dell'aria è quella che è. Non è neanche un mistero che sia una delle peggiori d'Europa, assieme a Paesi Bassi e qualche zona della Germania. Cos'è che noi possiamo mettere in campo? Quello che attualmente è noto che sia scientificamente efficace, che è quello di piantare degli alberi. Poi dopo tutti sono, ci vuole poca fantasia a capire che è meglio un albero adulto che un albero piccolo di un metro. Però per piantare degli alberi adulti bisogna metterci uno, due, forse anche tre zeri dietro quando si fa la piantumazione. E sappiamo bene da amministratori che quando le risorse le metti da una parte le togli dall'altra. Non solo, se una pianta adulta la togli da una parte per metterla lì, l'hai tolta dall'altra parte. Quelle piccole si spera che crescano. Poi dopo i tempi di crescita sono dei decenni, effettivamente si parla di 40, 50, 60 anni, chi dice di no, però diciamo che quello che diciamo era la nostra portata, forse anche oltre, l'abbiamo fatto molto volentieri. Liberare il lungo fiume è chiaro che è un obiettivo condiviso da tutti, anzi è uno degli obiettivi primari. Liberare il lungo fiume dai frantoi è una tematica complessa, soprattutto per evitare che ce ne venga uno al Polo 9, quindi non è il discorso che non ci siano i due frantoi lungo fiume, è che non ce ne sia neanche uno. È quello il tema che stiamo affrontando. Poi dopo siamo passati attraverso anche un fallimento d'azienda, quindi è chiaro che è difficile, ma non ci siamo mai tirati indietro, quindi affrontiamo e affronteremo anche questa tematica con al meglio delle nostre possibilità, poi speriamo di portare a casa il più possibile. Anche sul recupero del patrimonio storico, anche questo è un tema non limitato a San Cesario, è un tema di tutto il territorio, dall'Appennino alla Bassa. Ciò non vuol dire che non ci impegneremo in quello, anzi direi che a livello urbanistico il recupero del patrimonio storico, non penso di andare in fuorigioco se dico che sia una degli obiettivi più importanti. È chiaro che quello che era il nostro possesso, tipo ex comune e ex cinema, ci abbiamo messo mano tempestivamente. Su quello che è di altre proprietà ci impegniamo a farlo. È più complesso, ma anche qua non ci tiriamo indietro. Poi dopo dove arriviamo si vedrà. E questo si porta dietro anche a un riassetto del centro. Il fatto che debba essere rivitalizzato, sono perfettamente d'accordo con Luciano e sono d'accordissimo sulla valorizzazione dell'esistente, perché Pagani fa 60.000 visitatori all'anno e li fa anche dall'estero, e che loro non si fermino a mangiare o a pernottare a San Cesario mi scoccia parecchio. E anche questo è una delle tematiche, ma c'è anche Acetaia Comunale, la Basilica Romanica, che è una meraviglia, Villa Boschetti. Tenete però presente che questa roba qua non è una novità, è nello studio fatto per gli hub urbani, e ci hanno detto chiaramente che noi non abbiamo la difficoltà di portare a San Cesario le persone, ci sono. Abbiamo la difficoltà di farle fermare e di lasciarli, di fare in modo che lascino valore a San Cesario. Anche questo molto molto complesso, ma ci stiamo provando e anche qua vediamo dove riusciamo ad arrivare. Sulle zanzare lascio la parola al sindaco, che è il massimo esperto in comune.
Modestamente sì. Altri? Zanoli, prego.
Allora, diciamo che effettivamente San Cesario, io adesso qua punto abbastanza sul discorso ambientale, per quello che riguarda il DUP, già il fatto che si continui a mantenere un polo sportivo in una posizione così disgraziata mi sembra abbastanza grave. San Cesario purtroppo c'è un polo sportivo ricavato in una depressione di una ex cava, dove Adesso, ultimamente abbiamo anche il problema dell'acquitrino con ranocchi, zanzare, eccetera. E io lì bisognerà capire lì dove è venuto fuori l'inghippo, perché è venuto fuori dopo che è stata costruita la tangenziale col suo terrapieno del cavalcavia. Una roba del genere non si era mai vista prima. Stiamo spendendo un botto per tamponare. Vedremo sotto quell'aspetto lì come girerà. Però il polo sportivo è collocato, io penso, nel posto più sfortunato in cui si poteva fare un polo sportivo. Oltre che essere una depressione, è di fianco a 8 corsie di autostrada. Gli è stata costruita una nuova fabbrica di vetro che emette particelle fino a 8 volte in più in media di quella che c'era prima. E purtroppo l'amministrazione comunale, sono anni che non onora la parola data, facendo fare un monitoraggio dentro il polo sportivo della qualità dell'aria. Adesso gli si è aggiunto anche la tangenziale e si è aggiunta anche l'escavazione di Cava Chiarella, molti sanceseri sono rimasti sbalorditi. Qua in consiglio lo sapevamo da mo', quando abbiamo chiesto se si poteva spostare in un luogo un po' meno impattante, c'è stato risposto che eravamo... che sbagliavamo noi, però farlo in centro San Cesario di fianco al polo sportivo non sembra proprio una cosa così intelligente da fare o così lungimirante, visto che a voi piace quel tipo di aggettivo lì. Poi c'è anche il discorso, per esempio, della risistemazione delle cave. Io mi ricordo che prima delle elezioni sembrava una cosa già fatta, quasi la costruzione della ciclabile per Spinamberto. La risistemazione di Cava Ranetta ormai sono anni, mi ricordo anni fa quando Zuffi mi ha detto stanno già facendo i lavori, però i lavori sono fermi, hanno tirato via, diciamo, come si dice, l'argine che c'era, però lì doveva nascere un parcheggio, c'era tutto una determinate cose, ed è tutto fermo. Quindi non si è più saputo nulla, è già passato un anno e mezzo dalle elezioni e non abbiamo novità sul discorso ciclabile per Spinamberto, che sicuramente è una ciclabile che è strategica, perché poi porta a Modena in prospettiva. E poi che dire, qua mi allaccio un attimo al discorso della Sabina, cioè non è possibile che sia già 30 anni che ci siano dei frantoi sul lungo fiume, nonostante che ci sono, voglio dire, esortazioni da decenni di spostamento di sti frantoi. È chiaro che se qua scavano della ghiaia ci vogliono dei frantoi. Bisogna cercare un posto dove sia il meno impattante possibile e soprattutto sul lungo fiume non sono neanche più proprio legittimissimi. Poi se dopo si riesce a derogare in mille modi, non dico, però sul lungo fiume non sarebbero proprio nella loro collocazione da anni. Quindi diciamo che del lavoro ce n'è da fare. Purtroppo sì, io pongo sempre l'accento sul polo sportivo perché è una concentrazione, cioè voglio dire, bisognerebbe fare un atto secondo noi di umiltà, dire effettivamente quel posto lì non è proprio legittimo. Poi capisco anch'io che andare a spostarlo adesso, che si è voluto andare a costruire la nuova palestra eccetera, dare il permesso al padre, una cosa e l'altra, diventa difficile perché c'è un investimento troppo grande a sto punto qua, con i campi in sintetico eccetera eccetera. Ma quando abbiamo iniziato a dirlo anni fa, prima di me il consigliere Sola, noi non era ancora stata costruita la nuova palestra, si poteva valutare altre collocazioni. Purtroppo adesso purtroppo ci avete portato in uno stallo che ritengo praticamente quasi impossibile da risolvere. Però no, io sinceramente, se avessi un figlio, non lo mando a giocare lì neanche morto.
Grazie consigliere Zanoni. Altri? Chi vuole intervenire? Nessuno vuole intervenire? Ok, allora mentre aspettate il secondo giro io faccio qualche considerazione, perché avete toccato dei temi interessanti.